Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti all'ultima puntata dell'anno di Effetti Collaterali. Bentrovati da Eliana Astorri al nostro appuntamento del venerdì con la medicina che oggi dedichiamo ai consigli per questa vigilia di Capodanno. Oggi ci occupiamo dei danni dei cosiddetti botti di Capodanno che ogni anno provocano feriti e poi parleremo di come evitare di prendere peso con il cenone di questa sera e smaltire quello già preso durante le feste di Natale. Notte di San Silvestro e come ogni anno si ripete la tradizione dei botti di Capodanno. Si festeggia con gli inoffensivi fuochi d'artificio, ma c'è chi esagera con vere e proprie bombe oppure con colpi di pistola che regolarmente colpiscono qualche familiare o il dirimpettaio. Sono molti i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza. A Roma sono stati sequestrati 3 quintali di botti illegali. 13 chili di botti pericolosi sono stati trovati nel quartiere Pigneto in un negozio gestito da cinesi e 88 chili a Monteporzio Catone. Altri sequestri a Torvaiani, Capotenza, nel Bergamasco, in Irpinia e ovviamente a Napoli, dove sono stati sequestrati botti proibiti per mezza tonnellata. Ma ci sono anche buone notizie che arrivano dalla città del botto di Capodanno. Una pizza con su scritto "abbasso i botti" e il disegno di una mano maciullata. È l'opera del comitato "Se non spari ti premio", che distribuirà 1000 regali ai napoletani in cambio di una promessa scritta a non usare i fuochi abusivi. Il comitato spera che in futuro le istituzioni locali vietino di sparare per strada nella notte tra il 31 e il 1 ed è molto preoccupato per l'incolumità dei bambini e nel caso di Napoli per il rischio che venga appiccato il fuoco agli enormi cumuli di spazzatura con il pericolo, tra l'altro, di sprigionare elevatissime quantità di diossina. Insomma, il quadro per questa notte è preoccupante. Ascoltiamo da un esperto quali sono i rischi che si corrono maneggiando fuochi vietati dalla legge. Ne parliamo con il professor Daniele Gui, associato di chirurgia generale presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.
Professor Gui, benvenuto.
Bentrovati, grazie.
Questa sera, professore, l'ultima dell'anno, ci si prepara alle buone cene, al divertimento e purtroppo, come sempre, ai fuochi d'artificio e ai botti che, come ogni anno, feriscono e alle volte fino a rendere invalidi gli sprovveduti o i fanatici che ne fanno un uso improprio o perché ne comprano di vietati. Professore, quali sono i danni, le ferite più frequenti che ci si procura con questi botti di Capodanno?
Guardi, le ferite più frequenti sono fondamentalmente le ustioni, perché questi botti sviluppano una grandissima energia termica e di conseguenza se vengono a contatto con la cute, tipicamente della mano o del braccio, che sono le parti più interessate, possono dare delle ustioni anche molto profonde. Poi ci sono ovviamente lesioni degli occhi, spesso quando delle schegge, magari dell'involucro di cartone, partono velocemente e colpiscono agli occhi la persona che è troppo vicina, e poi talvolta anche lesioni più gravi come ferite, sempre delle mani, soprattutto mani e braccio, e si arriva anche alla perdita delle dita in alcuni casi, però per fortuna questi non sono così frequenti.
E com'è possibile fare una prevenzione in questo caso?
Ma guardi, la principale forma di prevenzione è usarli correttamente, tanto per cominciare usare solo quelli che sono in vendita legale, perché spesso questi botti diventano pericolosi in quanto che sono fabbricati artigianalmente, sono imperfetti, scoppiano magari in maniera imprevista oppure contengono una carica che è eccessiva. Poi un altro pericolo è quando vengono utilizzati dei botti inesplosi, e questo difatti capita più frequentemente la mattina dopo di Capodanno. Il maggior picco di incidenza di incidenti è nella notte, fra mezzanotte e le 2 di notte, e poi però c'è un secondo picco la mattina dopo, quando vengono raccolti spesso da bambini purtroppo, dei botti rimasti inesplosi, e allora questi bambini si ingegnano per farli esplodere. Ovviamente questa è una cosa molto pericolosa.
Possiamo limitarci quindi alle semplici stelle scintillanti o ai cilindretti che scoppiettano coriandoli e lasciar perdere botti, bombe e tutto ciò che potrebbe essere pericoloso e rovinare il Capodanno e la nostra vita?
Sì, soprattutto tenendo conto di utilizzare quelli in libera vendita, quelli legalmente venduti, insomma, ecco. Penso che questo sia senz'altro il consiglio migliore che si può dare.
Grazie al professor Daniele Gui, associato di chirurgia generale presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguriamo un nuovo anno di affetto e cose belle.
Grazie, buon anno anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.
Quindi questa sera stelline e luccichini, ma non fuochi d'artificio pericolosi. In una notte ci si può rovinare tutto l'anno, se non la vita intera. Ma alleggeriamo ora la rubrica ascoltando buona musica gospel, poi torneremo sul Capodanno per parlare di cibo, cenoni, salute e dieta.
Thank you, Lord. Thank you.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Stasera cenone della notte di San Silvestro e come ogni anno si ripresenta il problema della linea, dei chili in più e dei malesseri per l'overdose di cibo. Ascoltiamo cosa ci dice un esperto, il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto e buon anno.
Grazie, benvenuta a lei e ai suoi radioascoltatori.
Professore, vediamo un po' cosa fare prima, durante e dopo il cenone. Fra poche ore si danno inizio alle danze, ma anche alle cene luculliane, ovviamente per chi economicamente se lo può ancora permettere, e dobbiamo pensare prima alla salute e poi alla nostra linea.
Certo, bisogna evidentemente, l'ha detto lei, evitare proprio di fare delle cose luculliane, nel senso che una corretta alimentazione, diciamo, prevede un utilizzo di alimenti sempre vari e nelle quantità effettivamente non molto eccedenti, soprattutto quando sono ricchi di calorie o di grassi. Quindi anche questa regola basilare è valida anche per queste festività e per queste occasioni. Soprattutto colui che in qualche modo se lo può permettere un piccolo strappo può farlo. Attenzione però effettivamente alle bevande alcoliche e ai dolci, alla quantità di dolci. Non c'è da dimorizzare niente, però da fare attenzione e usare con parsimonia. Questo è vero un po' per tutti. Sicuramente è vero soprattutto per coloro che per qualche patologia possono risentirne negativamente, però anche per questi, penso ai diabetici, a coloro che hanno malattie cardiovascolari, agli ipertesi, un piccolo assaggio può da una parte accontentare il palato e dall'altra parte non far correre rischi molto seri per la salute.
Ci può dare alcuni consigli da seguire prima del cenone, una sorta di preparazione?
Ma guardi, diciamo, il cenone indubbiamente deve, come dire, non stravolgere, non essere visto come un qualcosa a cui bisogna prepararsi, quindi io direi che il giorno dell'ultimo dell'anno magari mangiare normalmente come si dovrebbe mangiare. Certo, stando attenti effettivamente, visto che in questi giorni si tratta sempre di festività, di non assumere bevande o comunque cibi dolci, riservare queste bevande alcoliche o questi dolci natalizi alla sera. Quindi io direi non fare delle cose particolari durante la giornata, insomma mantenersi piuttosto leggeri soprattutto nel pasto serale, anche nel pasto del pranzo e poi evidentemente fare qualche piccolo strappo.
E dopo, se abbiamo esagerato?
Ripeto, siccome diciamo correggere dopo quello che è avvenuto è sempre abbastanza difficile, direi anche lì il giorno dopo cercare di essere morigerati. Insomma, non bisogna sicuramente digiunare, quindi non partire col concetto io strappo e poi dopo il giorno dopo digiuno. Questo non va bene, ma non va bene sia per l'organismo sia anche per il comportamento alimentare. Quindi anche il giorno dopo cercare di fare un pasto non ricco, un pasto normale, ma senza evitare il digiuno, o quantomeno il digiuno assoluto.
Professore, si possono fare meno danni scegliendo alcuni abbinamenti alimentari rispetto ad altri?
Ma no, questo delle combinazioni alimentari direi che non ha senso. Certamente si sa che le bevande alcoliche, per quanto riguarda i liquidi e gli alimenti ricchi di grassi o di dolci comunque fanno male, però non è un problema di accoppiata di alimenti. Ad esempio, se certo si mangia del pesce, della carne non molto condita, non si fa un gran danno. Se si associano delle verdure, anche delle grigliate di verdure, questo non fa un gran danno. Certo, se si associano al primo pasta, riso, anche dei grassi di condimento, poi il dolce, poi il dessert, è chiaro, da questo punto di vista, ecco, associare questi cibi ricchi di calorie sicuramente fa male, però diciamo non come normalmente la gente ritiene che associare proteine e carboidrati faccia male, quindi il pasto deve essere comunque equilibrato, cercare di non associare alimenti delle stesse categorie, soprattutto se questi sono ricchi o di grassi o di zuccheri semplici.
Dopo cene di questo tipo, quanto tempo ci vuole affinché l'organismo rientri nei ranghi?
Dipende da quante cene si sono fatte in questo periodo. Ci sono persone che aumentano di peso anche di 2 kg, 2,5 kg o 3 kg, quindi dipende da quant'è lo strappo. Sicuramente se uno sta attento ad evitare, diciamo, di andare fuori regola per tutti i giorni, direi che nel giro di una settimana, sempre se uno è bravo, può in qualche modo ritornare a quei livelli prenatalizi.
Sempre valida la passeggiata post-prandiale di una mezz'ora?
Beh, direi che è sempre non solo valida, ma è da consigliare non solo una passeggiata da mezz'ora, direi che aumentare l'attività fisica. Quello che uno si sente di fare, che può fare, può essere un utile mezzo per smaltire questi chili di troppo. Quindi sicuramente mangiare bene, mangiare un po' di meno, però muoversi di più.
Caro professor Miggiano, grazie per i suoi consigli, cercheremo di seguirli, le auguro buon anno.
Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori, grazie e buon anno.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.
Era il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche Nutrizione Umana del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Non mi resta che augurarvi un anno nuovo pieno di affetto e cose belle. Un sereno 2011 da parte della redazione di 105 Live, da tutti coloro che contribuiscono alla messa in onda delle nostre trasmissioni. Ancora un augurio da parte di Eliana Astorri.